Dall'auditorium della Regione trasmettiamo 240 storie di mitologia con Luisa Mattia. Presenta Maria Pia De Conto.
Allora, sono molto felice di essere qui con Luisa Mattia, che è già stata a Pordenone Legge. È una scrittrice prolifica, cioè scrive tantissimo per ragazzi e ragazze di varie età, bambini e bambine, e oggi ci raccontiamo un po' insieme questa sua passione per i miti, perché se ce ne sono ben 3 libri sui miti e non sono i primi.
No.
Esatto, perché aveva scritto
forse
altri
neanche gli ultimi
libri sui miti. Poi sicuramente ci svelerà come mai ha questa grande passione, ma prima di iniziare vorrei ringraziare innanzitutto voi che siete qui, perché se voi non ci foste noi saremmo qui per niente, e anche voi come lettori, perché gli scrittori scrivono perché amano scrivere, ma ci deve essere sicuramente qualcuno che ama leggere, giusto? E poi ringrazierei sicuramente gli angeli che sono qui e voi sapete che fanno un grande servizio per Pordenone Legge e per tutti noi, e naturalmente Pordenone Legge che oggi dà il via a questa nuova manifestazione del 2023 che come ogni settembre ci aspetta e ormai tutti aspettiamo. E noi la inauguriamo, mi sembra, molto bene. Voi avete la fortuna di inaugurarla in maniera eccezionale con Luisa Mattia. Allora, io direi innanzitutto benvenuta Luisa Mattia.
Grazie.
E mi piacerebbe iniziare leggendo il primo mito di questo primo libro. Come sono questi libri? Sono storie di mitologia e sono suddivisi in 3 volumi. Uno più indirizzato ai bambini di 7 anni, uno ai bambini di 8 anni, bambini e bambine naturalmente sempre, e uno 9 anni. Le chiederemo anche perché avrà fatto questa scelta, se è una scelta sua, se è una scelta spesso editoriale, ma direi che ognuno si legge comunque i miti che vuole, indipendentemente
poi se cresce,
da
li
quello.
Rilegge.
Esattamente.
È libero.
Anche perché se è una persona come me, che ha pochissima memoria, io devo rileggerli continuamente perché io mi perdo con i nomi. Però inizierei
anch'io
subito.
Ti farà piacere saperlo.
Ecco, e poi ci racconterai se è stato difficile.
Anche con le parentele.
Ecco.
Beh, lì è dura.
Ce n'è. Allora, io inizio leggendo il primo mito, perché secondo me è proprio bello. Poi lei ci dirà come mai ha scelto questa modalità in questo primo libro. Il primo capitolo è proprio, la prima parte, diciamo, è proprio le origini, la nascita del mondo. Prima che nascesse il mondo, l'universo era buio e non si sentivano suoni né voci. Non c'erano mari, né fiumi, né ruscelli, non c'erano cose, né animali, né persone. Sull'universo regnava Nyx, la dea della notte, che aveva grandi ali scure ma non sapeva volare. La dea si sentiva sola e desiderava trovare qualcuno che le facesse compagnia. Intorno a lei sembrava che ci fosse solo silenzio. Nyx provava a lanciare qualche richiamo, ma la sua voce risuonava nel vuoto. Ci fu una volta, però, in cui le giunse una risposta. «Eccomi!» «Chi sei?» domandò Nyx. Un improvviso vortice d'aria la circondò e la fece ondeggiare. Subito dopo sentì di nuovo la voce. «Sono vento!» Vento dominava l'aria ed era capace di generare tempeste, di soffiare vortici e bufere, e non conosceva la delicatezza. Quando lo sentì arrivare, Nyx chiuse le ali per ripararsi. Vento le si avvicinò furioso e potente, ma quando sentì la morbidezza delle sue piume, invece di travolgerla con i suoi vortici, la avvolse in un abbraccio. Lei, incantata dalla tenerezza del suo tocco, dispiegò le ali e lasciò che Vento la sollevasse e le permettesse di volteggiare. Nyx si innamorò di Vento, che le aveva insegnato a volare, e Vento si innamorò di lei, che gli aveva fatto scoprire la delicatezza. Desideravano stare insieme e insieme avere dei figli. Nyx allora depose un uovo d'argento e insieme a Vento aspettò che si schiudesse. Nel giro di poco tempo il guscio si aprì e loro sentirono prima un lieve battito d'ali, poi un soffio d'aria. Infine emerse dall'uovo un essere splendente che con le sue ali d'oro rischiarò il buio. Vento e Nyx videro il figlio che tanto avevano desiderato. Era bellissimo e decisero di chiamarlo Eros, cioè amore. Nyx avrebbe voluto stringerlo tra le sue ali e Vento avrebbe voluto sostenerlo nel suo volo, ma non ne ebbero il tempo, perché Eros li invitò a osservare l'interno del guscio. Vento e Nyx videro una bellissima ragazza dalle forme perfette. Questa è Gea, spiegò Eros. Lei è la madre terra che genera la vita. Al di sopra di lei c'è Urano, il dominatore del cielo, aggiunse, indicando un giovane con braccia forti e occhi chiarissimi. Mentre Eros parlava, Gea e Urano si liberarono completamente del guscio e si inchinarono di fronte a Vento e Nyx. Gea tese la mano a Urano che la strinse. «Cielo e terra saranno una cosa sola», disse ancora Eros. Fu così che cominciò il mondo.
Avevate mai sentito questa storia? Allora, io ho scritto questi libri, ho scritto anche questo testo che ha appena letto Maria Pia, ma non l'ho inventato. Non è successo, come a volte si pensa, che uno scrittore si siede oppure si mette a fare il bagno in mare e improvvisamente gli viene in mente una storia e dice adesso la scrivo, guarda com'è bella. Qui io ho avuto bisogno di tanti altri prima di me che non ho mai conosciuto, di tanti libri che non avevo letto, di tanti racconti che qualcuno migliaia di anni fa ha cominciato a ripetere, ha cominciato ad arricchire, ha cominciato a diffondere, ha cominciato anche a scriverli. Noi oggi parliamo di libri, a pur di non leggere ci sono i libri, adesso abbiamo anche i libri elettronici, no? Sui computer, sui lettori digitali. Ma dove le scrivevano queste storie? Le scrivevano, eh? Non ho sentito, scusa.
Chi è che sta parlando? Alza la mano, perché non riusciamo a capire.
Perché non arriva bene la tua voce, sai, scusaci. Internet, certo. Però provate a fare un lavoro di immaginazione, andate indietro nel tempo, ma molto indietro, ma tanto indietro, migliaia di anni. E ci troviamo in un momento in cui al mondo ci sono pochi abitanti e nessuno conosce la scrittura nessuno scrive.
Come si farà?
Che è strana questa cosa, no?
Farà?
Cioè, nessuno scrive, eppure esistono già le storie. Queste storie. Tu vuoi dire che sai come mai esistono queste storie? No? Allora provo a spiegarvelo io. Perché se le raccontano, si parlano. Credo che anche in questi territori ci sia ancora nelle campagne, o ci sia stata fino a pochi anni fa, l'usanza di ritrovarsi la sera a raccontare la giornata. Cosa ti è successo, no? Succedeva anche migliaia di anni fa, in un momento in cui non c'erano gli auditorium, non c'era internet, non c'erano le case, c'erano forse le grotte, le prime capanne, le palafitte. Questo l'avete studiato, immagino, vero? Ecco. E poi c'era la terra intorno, c'erano i temporali, c'era il sole che bruciava la pelle, c'erano i semi che crescevano e davano da mangiare, c'erano gli animali selvaggi che a volte venivano cacciati e che altre volte erano pericolosi per gli uomini. Ed deve essere successo in un giorno che non sappiamo, in un momento che non sappiamo, che qualcuno tra quegli uomini ha cominciato a domandarsi: ma come è cominciato tutto questo? Che ci faccio io qui? Che è una domanda che ci facciamo anche noi oggi. Ma migliaia di anni qualcuno deve essersela fatta. Che ci facciamo qui? Come mai siamo nati? Chi c'era prima di noi? Nix, prima dei dinosauri. C'era Nix. C'era vento. Questo vento impetuoso. Che magari, ecco, questo mito che io ho trovato, forse è nato, provate a immaginare, è nato in una notte di tempesta, in una notte buia, in cui non c'erano i lampioni a illuminare e non c'era neanche il fuoco, perché quando soffia il vento il fuoco bisogna spegnerlo. C'era il buio e c'era il vento. C'erano quelle forze che noi adulti chiamiamo primordiali, prima di tutto. E questo racconto forse è nato da qualcuno che dopo qualche giorno ha detto: ma sapete, è arrivato vento, questa forza impetuosa che ci mette paura, ma ha incontrato la notte e di notte si è acquietato. E un altro ha detto: ma sai, l'ho pensato anch'io, notte, Nix, deve essere qualcuno che noi non vediamo, ma che riesce a dominare il vento. Bella questa cosa, chissà che sarà successo dopo. E un altro ha detto: ah, ma io forse lo posso immaginare. È cominciata così, come una catena di parole, e qualcuno ha cominciato a disegnare sulle rocce, sui muri, qualche cosa che noi oggi chiamiamo pitture rupestri, no? Perché ci piace dare dei nomi importanti e catalogarle.
Ci hanno aiutato molto,
e
no?
Catalogarle, ma quelli sono i segni della vita di esseri umani di migliaia e migliaia di anni fa. Sono loro che passo dopo passo ci hanno regalato quelli che noi oggi chiamiamo miti, e che qualcuno, nel momento in cui hanno cominciato a pensare: ma proviamo a trovare un modo per far rimanere queste storie non più sui muri, ma scriviamole sulla terra, scriviamole sulle foglie, scriviamole in modo da darle a chi verrà dopo di noi, e hanno inventato la scrittura. Voi sapete che ci sono tanti modi di scrivere nel mondo, eh? Questa è una delle cose più belle che si possono scoprire, i tanti modi di scrivere che noi non capiamo 9 volte su 10. Adesso, per farvi ridere, anni fa mi è successo che un editore molto preciso e rigoroso mi dice: Luisa, il tuo libro è stato tradotto in turco. Okay. Che bella idea, grazie, sono contenta. Ti mandiamo le bozze, cioè prima di stamparlo ci sono le pagine che vengono stampate, così tu ci dai l'approvazione in turco. Io ho guardato le figure e ho detto: sono quelle. Vi posso garantire che ancora oggi non lo so se dentro quel libro c'è la storia che ho scritto io, perché l'alfabeto turco è un tantino diverso dal nostro. Bellissimo da vedere però, eh? Devo dirvi che faceva anche il coreano, ho avuto dei libri tradotti in coreano, non è che mi hanno chiesto lo approvi perché insomma sarebbe stato comico, mi fido. Oddio, anche nel norvegese, il polacco per dire, mi è arrivato un libro in polacco, io ho riconosciuto le immagini, ho detto intuisco che sia quel libro lì, però non ho potuto, è un libro, però per dirvi quanto è affascinante il modo di scrivere, che è cominciato dopo il racconto fatto con la voce. E quindi la cosa affascinante di questi inizi, questa non è la sola storia che racconta l'inizio del mondo, ne sono state prodotte tantissime, ogni civiltà ne ha una. In Africa, per esempio, ci sono i Dogon, che fanno iniziare il mondo da una stella. Loro dicono che sono figli delle stelle. Ogni riferimento alla canzone è puramente casuale, come si dice. Sono figli delle stelle. I loro villaggi sono costruiti secondo una geometria che ricorda il cielo stellato, perché qualcuno ha guardato in aria di notte, ha visto le stelle, ha detto: da dove veniamo? Veniamo da là. Qualcosa gli deve essere balenato, si chiama immaginazione. Noi esseri umani abbiamo questa magnifica risorsa, riusciamo a vedere quello che non c'è.
Bello.
Che è un superpotere, eh? Veramente un superpotere. Gli dèi non ce l'hanno. Profetizzano, vedono cosa accadrà, ma quello che non c'è ancora non mi è capitato di incrociarlo.
Noi abbiamo proprio un superpotere.
Molto, sì.
Senti, ma a parte questa affascinante appunto nascita, no? Che è anche nascita un po' della nostra vita, no? Per cui grazie a tutto quello che noi un po' alla volta abbiamo acquisito con la parola, con lo stare a contatto con le persone, con la scrittura e anche le lingue sono interessanti, no? E a me ha incuriosito moltissimo la differenza che c'è in questi tre libri. Ma innanzitutto mi incuriosisce, non so se incuriosisce anche a voi, scoprire, sapere perché Luisa è così appassionata di miti, da aver scritto così tanti libri e abbiamo capito avere intenzione anche di scriverne altri. Allora, prima di tutto le chiediamo questa cosa qui: perché ti piacciono così tanto i miti e le leggende?
Perché non finiscono mai. Io sono sicura, adesso sono tanti anni che leggo, ascolto professori, leggo libri e ogni volta mi stupisco perché ci sono storie nuove. E penso, ma come? Pensavo di sapere. Eh no, la bellezza è questa. Queste storie mitologiche non finiscono mai. ne salta sempre fuori una nuova. E questo mi incuriosisce moltissimo, perché mi fa pensare a quanto sia stato gigantesco il modo di raccontare dall'antichità ai giorni nostri. E soprattutto per me che scrivo romanzi, racconti, che leggo tanto, anzi leggo più di quanto io non scriva, è anche un modo per continuare a imparare a raccontare storie. Perché il mito insegna a raccontare. C'è sempre qualche cosa che ti sorprende, qualche cosa che ti emoziona. E questo per me è uno spazio incredibile, ma credo che sia una cosa abbastanza diffusa. Il piacere di scoprire nuove storie che qualcuno migliaia di anni fa ha pensato, ha costruito, ha immaginato e ha scritto. Ma sono stati in tanti a scrivere. Oggi se scrivete sui muri, in genere sui muri vengono scritte delle cose di poco conto. Nell'antichità si decideva di scrivere le storie. Per esempio, a Roma, prima a Roma nell'antichità, ma già con l'imperatore Traiano, a Roma c'è la colonna traiana nel foro di Traiano, è ovvio, perché poi ogni imperatore, ci sono anche i mercati di Traiano. Traiano era uno che aveva delle ambizioni, sicuramente. Traiano faceva le guerre, perché era proprio una roba che non potevano contenere. Gli imperatori romani facevano la guerra, come proprio, se lei fa la guerra, sì, imperatore. E per anni, 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 su questa colonna di Traiano, che se la vedete da lontano, in genere si vede da lontano quando si visitano gli scavi, si vede da lontano, si vede una decorazione che gira tutto intorno alla colonna. E non capisci niente di quello che vedi. Vedi delle belle, dei bei bassorilievi. Beh, su quella colonna lì sono scolpite, sequenza dopo sequenza, come fosse un film, le guerre fatte da Traiano. Non c'è una parola. Sono solo immagini, perché gli imperatori che la sapevano lunga avevano capito che dovevano raccontare al popolo quello che facevano, dovevano anche raccontargli le imprese più grandi per ottenere la loro approvazione. E come fai se il popolo non legge e non scrive? Disegni, scolpisci. Fai una magnifica opera d'arte. Io ho un libro alto così che raccoglie le immagini della colonna di Traiano, perché io romana là su in cima non ci sono mai arrivata, ci arrivano gli archeologi, noi stiamo sotto e guardiamo un po', li invidiamo. Ecco, gli archeologi, dobbiamo a loro la scoperta dei miti. Sapete che molti anni fa, ma non così tanti, i primi archeologi che scoprirono le tombe egizie, parliamo dell'Ottocento, non erano neanche archeologi, erano, li chiamavano avventurieri, perché andavano in giro nel deserto a cercare pezzi da rivendere. Beh, entrano dentro una tomba, non nella Valle dei Re, lì ci arriveranno soltanto agli inizi del Novecento, e trovano un racconto che noi adulti conosciamo come l'apprendista stregone.
Dall'auditorium della Regione stiamo trasmettendo 240 storie di mitologia con Luisa Mattia. Presenta Maria Pia De Conto.
Pensate, in Egitto. Non so se qualcuno di voi, gli adulti sicuramente, hanno visto un film di Disney in cui c'è Topolino che fa l'apprendista stregone. Quella storia lì, con Topolino, deve la sua origine a uno sconosciuto abitante dell'antico Egitto che aveva ascoltato questa storia e l'aveva disegnata e scritta con i geroglifici. Voi sapete cosa sono i geroglifici, ovviamente. L'antico Egitto è una roba affascinante. E quindi noi che pensavamo, ma guarda Disney quanto è stato bravo, no, ha preso prima di lui un autore nell'Ottocento, Goethe, prende quella storia, viene a sapere di quella storia e guardate, è una macchina del tempo, con i miti si entra nella macchina del tempo. Quando ero bambina che leggevo Topolino c'era, e c'è ancora in Topolino, un personaggio che si chiama Archimede Pitagorico. Lo conoscete? Archimede aveva costruito la macchina del tempo. E io vi garantisco che ho passato l'infanzia a desiderare di incontrare Archimede per poter entrare in quella macchina del tempo, perché Topolino ci entrava e tornava indietro nei secoli. Topolino nell'antica Roma, Topolino nell'antico Egitto, Topolino ai tempi dei dinosauri, eccetera, eccetera, eccetera. Noi come macchina del tempo abbiamo l'immaginazione e i libri, cosa che non guasta.
Che bello, eh? Anch'io ero affascinata da Archimede. Questi tre libri, ma voi alzate le mani, chi di voi conosce Archimede Pitagorico? Bisognerà intensificare.
Tutti i lettori di Topolino.
Allora, siccome il tempo, a proposito di tempo, corre molto veloce e non ce ne rimarrà tantissimo, io chiederei ad Anna L'Angelo che 10 minuti prima che scada il nostro tempo ci fa un segnale e magari
noi
diamo il tempo.
Cominceremo a piangere.
Sì, diremo no, non vogliamo andare via. Daremo la possibilità magari ai bambini anche di intervenire, fare delle domande. Allora, tornando ai libri di Luisa, questi tre libri, dicevo, allora, nel primo c'è una serie proprio di miti che parte dalla nascita del mondo e in pratica arriva fino a... diciamo che parla soprattutto di dei e un po' alla volta arrivano gli uomini e le donne, ma insomma l'umanità, che non farà proprio una gran bella figura da subito. Poi passeremo a delle leggende che sono leggende che in fondo, come diceva lei, sono ben conosciute, e come la leggenda di Teseo, di Giasone, la leggenda di Odisseo, la leggenda di Achille, e ci sarà poi il terzo volume, e non è che con questo sono finiti i miti naturalmente, però ce n'è una bella quantità. E qui invece avremo quelli che io definisco, in realtà possiamo darle anche altre accezioni, però in ogni caso è suddiviso tra amori e inganni degli dei e dei mortali e gesta di dee, donne, regine, principesse, che a me è piaciuto molto. Ma la cosa che mi ha aiutato a rinfrescare la memoria, perché non è che io con i miti ci mangio tutti i giorni, però mi piacciono molto e, come dicevamo prima, ce ne sono talmente tanti che ogni tanto è bene rinfrescarla la memoria. Nell'antichità si dava molta importanza, e tant'è che venivano considerate divinità, le parti della natura, quindi i fiori, le piante, la nascita degli alberi. E questa secondo me è una cosa molto affascinante. Nel libro, nel terzo libro, c'è per esempio, non so se voi la conoscete, la storia di Clizia e Sole. E praticamente è il mito della nascita di Girasole. Gliela racconti a questi bambini? Perché secondo me è proprio bella. Vuoi che ti dica la pagina?
Sì.
È 23.
Arrivo. Ve la leggo. Tanto è breve.
Breve.
Un'altra caratteristica di questi libri.
È vero.
E che è una scelta mia, perché sono così tante storie? Perché la lettura è fatta in modo che non ci siano capitoli lunghi, che dopo un po' uno dice, ma adesso quanto dura, no? Piccoli, brevi, per cui il giorno dopo, dopo due giorni si torna, non hai perso niente. Clizia e Sole.
Ascoltate perché è bellissima secondo me.
Sole amava Clizia, una ninfa delle acque di bellezza rara. Il loro amore sembrava destinato a durare per l'eternità e la giovane era convinta che quello sarebbe stato il destino che l'aspettava. Un giorno però Clizia si accorse che Sole la cercava sempre meno e passava poco tempo con lei. Prima si rattristò e poi si ingelosì, perché venne a sapere che si era innamorato della principessa Leucotoe. Perdonate i nomi, ma non li ho inventati. Clizia, offesa e delusa, decise di vendicarsi e andò dal padre della ragazza. Fate attenzione, decise di vendicarsi. Gli raccontò che Sole vedeva di nascosto la principessa e che stavano giorno e notte insieme. Il re si infuriò e ordinò di allontanare la figlia e di tenerla prigioniera dentro una buca affinché si pentisse di avere mentito a suo padre. La giovane, piena di vergogna, morì di malinconia. Quando Clizia lo venne a sapere, si sentì molto in colpa e andò a chiedere perdono a Sole per avere rivelato al re l'amore che lo univa alla principessa. Sole non volle sentire ragioni e le rispose che non avrebbe voluto vederla mai più. Clizia smise di mangiare e di bere. Giorno dopo giorno passava il tempo a seguire con lo sguardo il carro del sole che illuminava il cielo all'alba e al tramonto. Quando anche lei era ormai vicina alla morte, Sole ne ebbe pietà e la trasformò in un girasole che da allora continua a seguire il carro giorno dopo giorno. Il girasole.
Pensate che meraviglia pensare di considerare il girasole una divinità.
Una divinità da un lato. Dall'altro, io vi ho detto di fare attenzione a certe parole, no? La vendetta, la punizione, il morire di malinconia, i sensi di colpa. Le storie della mitologia greca e romana, adesso ti faccio parlare, sono piene di sentimenti fortissimi, non sempre belli. Ci somigliano.
Infatti.
Ci dicono, guardate che è importante questa cosa, perché Clizia si sente in colpa, no? Si sente responsabile di quello che è successo. Non pensa che forse il responsabile possa essere il padre della ragazza. Si sente responsabile perché è stata gelosa e ha voluto vendicarsi e se ne pente. Somiglia moltissimo a noi, Tanto. Allora, i miti ci dicono anche una cosa importante.
Guarda te che stai leggendo. Tu sei così. Sei buono e cattivo insieme. Sei giorno e notte insieme. Sei vendicativo e sai perdonare insieme. Scegli chi essere. Perché ci sono molte storie, qui se leggerete questi libri le troverete, in cui, come nel caso di Clizia, come nel caso di Sole, dopo un percorso in cui non si sono proprio rivelati generosi, perché hanno sofferto, Sole ha sofferto, ma ha fatto soffrire, guardate la nostra vita, non volendo succedono delle cose, poi si sceglie, c'è un momento in cui si sceglie. Questa è la parte stupenda del mito. Dice, io ti sto raccontando le storie di una divinità, forse ti sto dicendo che tu pure potresti esserlo, così divino e così umano nello stesso tempo, perché queste sono divinità che provano dei sentimenti e compiono delle azioni terribili spesso. Quando leggerete le 12 fatiche di Ercole, scoprirete perché fatica così tanto. Viene, no? Viene da un atto terribile di cui si è reso responsabile. E quindi gli viene data una possibilità di riscatto, però la deve faticare. Altra cosa che insegnano i miti, non succede tutto per uno schiocco di dita. Questa non è la magia. La magia del mito ti dice quello che fai ha delle conseguenze, puoi cambiare le cose della tua vita, ma per fare questo devi faticare. Alcuni faticano tantissimo e spesso senza risultati positivi.
E da alcune puoi tornare indietro e da altre non puoi tornare indietro.
In questo senso i miti sono così belli. E poi c'è un mito che poi leggeranno magari i ragazzi, che mi ha fatto molto, mi ha colpito, perché parla di una principessa che si chiama Cornix. Tenete a mente il nome. Cornix ama passeggiare lungo la riva del mare. È una principessa, vive bene, è bella. Le principesse sono sempre belle, nei miti. Cioè, la principessa brutta, la principessa brutta non è contemplata, proprio non c'è. Queste sono tutte belle. I re a volte sono bruttarelli, però sono re, quindi si salvano. Cornix cammina lungo la riva del mare. Nel mare c'è Posidone, il fratello di Zeus, che come Zeus, diciamo che è particolarmente interessato alle principesse. Mettiamola così.
Se anche Zeus aveva infatti.
Anche Zeus parecchio. Era il re, però pure l'altro era il re del mare. E sta lì che s'annoia, nuota nel suo mare e emerge, dice fammi vedere un po' che fanno questi esseri umani, va, che oggi non ho niente da fare, e vede Cornix. Questa interessante, però mi cammina bene, ma guarda te proprio in un giorno di sole così bello, lei cammina lungo la riva, adesso vado anch'io, e le si mette dietro. E lei vede Posidone, è re bello, re del mare, è un po' troppo insistente, perché nei racconti del mito troverete che questi re del mare o di altro sono abituati a prendere quello che vogliono, che mi sembra una storia di grande attualità anche se non sei re. Diciamo, a prendere quello che vogliono, e dicono, questa principessa, Posidone dice, questa principessa, io me la porto via, la voglio baciare, la voglio abbracciare, come si dice a Roma, la voglio strapazzare.
No? Cornix non è tanto d'accordo. E lui si arrabbia. Perché ha un caratteraccio, Posidone. Lui si arrabbia. Cornix capisce che deve scappare e comincia a correre. Ma Posidone corre più di lei. Non ha la coda come le sirene, Posidone è uno che corre. Sta per raggiungerla e lei cosa fa? Il mito, anche il regno delle trasformazioni, altre che supereroi, si trasforma, vuole volare via. E chi vola? Gli uccelli. Si trasforma in un uccello dalle piume nere. Quale uccello vi ricorda? Prego. O il corvo o la cornacchia anche. Il corvo, Cornix, guardate un po'. Anche il corvo ha il suo mito, che uno dice, caspita, no? Ogni elemento della vita sulla terra ha una spiegazione, il più delle volte, un racconto, non una spiegazione. Dice, ma come è nato, come è uscito fuori il corvo o la cornacchia? Cornix.
E le gazze.
È lei.
Anche le gazze.
È lei, certo. È lei che è sfuggita al re del mare. E quindi ci sono, poi ci sono delle storie. C'era qualcuno che però aveva alzato la mano. Io vorrei sì. Laggiù, vero? Tu?
Beh, scusa, possiamo cominciare a dare la parola? Perfetto.
Ah, ma non vorrei prendere il loro spazio. Prego.
Forse è meglio se date un microfono, se ce l'avete, perché altrimenti non li sentiamo.
Dopo. La trovi brutta? È malefica. Sai, ti racconto un episodio.
Che cos'è che ha detto che è brutta?
La regina di Biancaneve, quella del film, tu dici? Ma in effetti tu la vedi brutta perché sai che è brutta e cattiva, poi si trasforma in una strega. In realtà nel racconto non è descritta come una donna brutta, anzi è descritta come una donna bella, ma come l'hanno disegnata nel film, è una donna bella ma fredda, dai lineamenti un po' gelidi. E lei è molto vanitosa, tanto che tutti i giorni chiede al suo specchio, sono io la più bella? E fino all'arrivo di Biancaneve lei è la più bella. Tu dici, forse lo specchio mentiva?
Sì.
Secondo te mentiva lo specchio? Però non mente quando lei dice chi è la più bella del reame, lo specchio... Forse preso, adesso lo dico proprio che non ce la faceva più, dice ma no, tu non sei la più bella, la più bella è Biancaneve. Tiè, te l'ho detto, la diciamo alla romana.
Però Aldal diceva che è la bruttezza che rendeva.
Però lui ha fatto un'osservazione legata al film indubbiamente, però è vero che è il personaggio a essere brutto, cioè è il personaggio che agisce contro Biancaneve. Va bene, ti manteniamo la tua opinione. Io l'ho sempre, guarda, ti dico la verità, mia madre mi raccontava che non era mai riuscita a vedere con me la fine di Biancaneve, perché mi aveva portato al cinema in un paio d'occasioni e io quando arrivava la strega cominciavo a gridare e quindi lei mi portava fuori dal cinema. Difatti io Biancaneve tutta intera l'ho vista in televisione, non al cinema, per dirti che effetto mi faceva la regina, no? Che era proprio poi malefica con quelle labbra strette, è stata disegnata magnificamente. D'accordo.
Allora, qui in prima fila c'è una bambina che ha alzato la mano, se vuoi darle.
Chi parla? Eccola.
Puoi parlare anche a voce più bassa, perché sennò guarda lei che è proprio trafitta. L'hai lasciata così, ha detto ah! Dai.
Quando tu avevi detto prima che le principesse brutte non esistono, ho pensato un attimo. In realtà le principesse brutte esistono.
Dimmene una.
Perché no, non esisto, non so le storie che esistono una. Ma secondo me nelle storie ci sono le principesse brutte, baciano il principe e diventano belle.
Anche questo può essere vero, ma sai che sarà una possibile ricerca per te, perché mi dai il modo, grazie di questa osservazione che hai fatto, mi dai il modo di dirti un'altra cosa, di dirvi un'altra cosa, che la mitologia, quella che troverete in questi libri, è quella che poi ha costruito le fiabe. Le fiabe popolari vengono da queste storie qui e, come dici tu, hanno mantenuto un aspetto che c'è sempre nella mitologia, cioè la trasformazione. Nelle fiabe in maniera più radicale, no? Il principe rospo che se lo baci torna di nuovo uomo. La Bella e la Bestia, Cenerentola, lì ci possiamo aprire un altro spiraglio, però le fiabe popolari, se voi leggerete alcune di queste storie, so che siete esperti di fiabe, quindi non metto in discussione questo fatto, troverete tantissime somiglianze. Uno legge il mito e dice, oh, ma sembra quella fiaba lì. E guardate, non è un caso, tu hai nominato Cenerentola? Di cenerentole nel mondo, e cioè di fiabe, dove c'è un personaggio che noi chiamiamo Cenerentola, ma altrove lo chiama in un altro modo, che vive quella storia, ce ne sono tantissime. Soprattutto nei paesi del Mediterraneo. Questa ulteriore conferma, lo dico per le insegnanti, che le storie della mitologia greca e romana sono state il terreno sul quale poi si è costruito il racconto popolare e le fiabe, tant'è vero che ci sono tantissime fiabe che ritornano, per esempio nei paesi dell'Africa nord-occidentale si raccontano delle fiabe che richiamano esattamente le fiabe nostre popolari della Sicilia, della Calabria, personaggi che tornano, per esempio in Tunisia ho visto, fanno degli spettacoli di marionette e di burattini, dove uno dei personaggi, Tunisia e Egitto, uno dei personaggi più amati è il corrispettivo del nostro Giuffà. Giuffà, personaggio tipico delle fiabe siciliane, ha un altro nome, ma fa le stesse cose in Egitto, in Tunisia, in Algeria. Guarda un po'.
Infatti questo no? È affascinante.
Perché le storie girano, come la musica, fanno questo. Ci sono altre mani alzate.
Abbiamo tempo ancora? Allora, abbiamo tempo, ci dicono dalla regia, per una domanda. E per par condicio, scusatemi, siccome tocca sceglierne una sola, io direi di andare da questo lato dove... Così possiamo dare la parola. Dopodiché ci saluteremo, però fuori ci sono i libri e se volete si possono acquistare o qui o poi nelle librerie, però oggi chi li riesce ad acquistare può chiedere magari una dedica.
C'era una domanda qua. No, la mano alzata.
Non c'è più?
Allora
torniamo di qua. Perché la memoria scende alzando la mano,
guarda,
sparisce la memoria.
Dai tu la parola perché ne vedo più di una.
Allora, qui davanti c'era un bambino che era tanto che aveva la mano alzata. Allora, già quando abbiamo sentito lei in prima fila. Ecco.
E io conosco questo film dove c'è un... e principessa e che di notte e diventa un orco, Shrek.
Ah, Shrek.
Shrek?
Sì.
L'ho visto, Shrek è divertentissimo. Fiona?
Sì.
Fiona che si trasforma, poi finalmente si libera, dice ma chi se ne importa di fare...
È vero.
È molto bello quel film lì. Ecco. Le trasformazioni sono tipiche del mito. Nel mito si trasformano le divinità, gli dèi, Zeus continuamente cambia aspetto, diventa un animale, diventa un uomo, diventa una donna, fa di tutto. E le divinità trasformano gli esseri umani, che poveretti, come nel caso di Cornix, se sfuggono al loro volere.
Beh, in effetti anche tutti i nuovi cartoni animati, se pensi,
certo,
si basano sulle trasformazioni.
Esatto. Poi le divinità si fanno i dispetti tra loro, perché se Poseidone fa una cosa, poi arriva magari Zeus e dice: sai che
proprio
adesso,
come noi.
Adesso voglio darti fastidio perché tu hai fatto questa cosa e pensi che sia finita. Invece no, adesso...
Forse anche loro ogni tanto,
sì,
vero?
Sì,
anche
sì,
voi un pochino, magari vi fate qualche
dispetto.
Sono
un po' le nostre storie. Sono un po'
bene.
Le nostre storie.
Sentite, allora ci dispiace tanto, Luisa, che sia finito il tempo, perché ascoltarti era molto bello e sicuramente i bambini e le bambine avevano probabilmente voglia di raccontarsi,
vedo, sì,
e raccontarti anche un po' di loro. E niente, ti toccherà tornare a trovarci.
Mannaggia.
E magari con nuovi libri.
Vabbè.
Ti facciamo un bel applauso, grazie a Luisa e grazie a voi e alla prossima.